Bene, eccoci qua, buonasera, benvenuti, benvenute. Oggi è 19 di marzo, quindi facciamo gli auguri a tutti Giuseppe e a Beppe, il primo, e poi anche agli altri, i nostri babbi, i nostri papà e i nostri nonni. Ringraziamo il Signore per averci dato San Giuseppe. Iniziamo questa sera la nostra lezione con un pezzo, con la prima parte del Salmo 69-68. Un salmo di lamento, di il fedele nella prova, il salmista che vive un tempo di difficoltà. È un salmo piuttosto lungo, ma noi leggiamo solo la prima parte, fino al versetto 14 compreso, perché appunto emergono qui alcuni temi che poi ritroveremo nella lezione che faremo questa sera, e addirittura una citazione esplicita da parte di Gesù proprio di questo salmo. E quindi lo preghiamo come siamo abituati a fare, a due cori, lentamente, gustando la parola, soprattutto gustando la fiducia di questa persona, di questo orante che si trova nella prova, nella difficoltà, che si trova in una forma di persecuzione che può essere esterna o legata a dei fatti oggettivi, diciamo, delle malattie, delle fatiche di vario tipo, e che appunto in questa situazione è capace però di non ripiegarsi su se stesso, di non rimanere chiuso, ma invece di aprirsi e di riconoscere che il Signore può, il Signore interviene anche in questa situazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Salva mio Dio, l'acqua mi giunge alla gola.
Affondo in un abisso di fango. Non ho nessun sostegno, sono caduto in acque profonde e la corrente mi travolge.
Sono sfinito dal gridare, la mia gola è riarsa, i miei occhi si consumano nell'attesa del mio Dio.
Sono più dei rosidi capelli del mio capo, quelli che mi odiano senza ragione. Sono potenti quelli che mi vogliono distruggere, i miei nemici bugiardi. Quanto non ho rubato, dovrei forse restituirlo?
Dio, tu conosci la mia stoltezza, i miei errori non ti sono nascosti.
Chi spera in te, per colpa mia, non sia confuso, Signore del Dio degli eserciti. Per causa mia non si vergogni chi ti cerca, Dio d'Israele.
Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia.
Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre.
Perché mi divora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.
Piangevo su di me nel digiuno, ma sono stato insultato.
Ho indossato come un vestito un sacco e sono diventato per loro oggetto di scherno.
Sparlavano di me quanti sedevano alla porta. Gli ubriachi mi deridevano.
Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vediamo in questi versetti la consapevolezza della fedeltà di quest'uomo e nello stesso tempo anche il cruccio, la difficoltà di non solo di accettare questa persecuzione, ma anche che questa persecuzione non diventi scandalo per altri, che a causa della sua difficoltà, della sua fatica, colui che spera nel Signore resti confuso, colui che cerca in Dio la sua salvezza si vergogni, come a dire che il vissuto di questa persona lo porta ad essere vittima di una ingiusta situazione. Lui che fa il bene, lui che appunto vuole seguire il Signore nel, per esempio nel digiuno, oppure veste il sacco, si rivolge al Signore nella preghiera, ebbene costui viene ingiustamente perseguitato, viene odiato senza ragione. Questa condizione di essere odiati senza ragione, senza aver rubato niente, come qui si dice, è uno dei grandi misteri del male ed è anche una delle condizioni nella quale si trova Gesù. Nel testo del Vangelo che leggiamo questa sera, in modo particolare, emerge proprio questa profonda consapevolezza che a Lui che ci offre la vita, noi invece non facciamo altro inevitabilmente che dare la morte, e che c'è un abisso in qualche maniera di male che abita il cuore dell'uomo e che si manifesta non solo per difendersi dal male, ma alle volte anche perché è incapace di accettare il bene. Ecco, quindi prendiamo in considerazione questa sera la fine del capitolo 15, quindi siamo arrivati al versetto 18, Giovanni 15, 18, fino a 16, 4a.
Ecco qui, vediamo la fine del capitolo 15, le due parti che abbiamo già visto, era la prima, quella della parabola della vite, Gesù come vera vite e suo padre come l'agricoltore, come il vignaiolo, e l'importanza del rimanere uniti a questa vite per portare frutto, e anche delle parole che rimangono, delle parole di Gesù che sono chiamate a rimanere in noi, mentre la seconda parte esplicitava questo come l'amore di Gesù, rimanete nell'amore il mio. Questo è, diciamo, il portare frutto deriva da questa unione con il Signore. Questa è la nostra possibilità, e Gesù parlava esplicitamente di questo, facendo intravedere anche quello che è il mistero d'amore della croce: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Infine, dopo aver ricordato che è stato Lui a scegliere i Suoi discepoli, di nuovo il comando: questo vi comando, amatevi gli uni gli altri, come un ritornello. Ora, da un lato, rimanere come i tralci nella vite, ma non è solamente un rimanere funzionale, è proprio un rimanere di chi trae questa stessa linfa, no? Questo stesso amore da questa vite, e poi si prolunga nel frutto che si porta. Adesso vediamo invece appunto la parte finale di questo capitolo, l'inizio del 16, che ci sarà un cambiamento di tono abbastanza brusco, ma vedremo legato esattamente a quello che precede.
Leggiamo quindi questi versetti. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste dal mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, poiché invece non siete dal mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo vi odia il mondo. Ricordate la parola che io vi dissi: non c'è nessun servo più grande del suo Signore. Se perseguiteranno me, anche voi perseguiteranno. Se osserveranno la mia parola, anche la vostra osserveranno. Ma tutte queste cose faranno a voi a causa del mio nome, perché essi non conoscono chi mi inviò. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato. Adesso invece non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, anche il Padre mio odia. Se non avessi fatto tra loro le opere che nessun altro fece, non avrebbero alcun peccato. Adesso invece hanno visto e hanno odiato e me e il Padre mio. Ma questo affinché si compisse la parola che di loro è stata scritta nella legge, mi odieranno gratuitamente. Quando verrà il Consolatore che io vi invierò dal Padre, lo Spirito della verità che proviene dal Padre, quegli testimonierà di me, e voi pure testimonierete, perché siete per me da principio. Di queste cose vi ho parlato affinché non vi scandalizziate. Vi faranno espellere dalle sinagoghe. Addirittura viene un'ora che chiunque vi ucciderà penserà di rendere culto a Dio. E queste cose faranno perché non conobbero il Padre né me. Ma di queste cose vi ho parlato affinché quando verrà la loro ora vi ricordiate di esse che io ve le dissi. Non vi dissi prima queste cose dal principio perché ero con voi.
Ecco, questo è un po' il cambio di registro che Gesù attua in questo lungo discorso tra i suoi. Forse una delle sezioni di Giovanni in cui ci sono alcune vicinanze anche con gli altri Vangeli, solo che gli altri evangelisti parlano di queste cose, delle persecuzioni, dell'odio, nei discorsi un po' sugli ultimi tempi, quasi che quando accadranno queste cose è prossima la fine. Mentre per Giovanni parlare di questo significa parlare di quello che già aveva accennato nel suo prologo, cioè di questa opposizione tra luce e tenebre, espressa adesso attraverso l'amore da una parte e l'odio dall'altra, questo violento rifiuto da parte del mondo. Di fatto i primi versetti parlano di questo odio del mondo, su cui poi appunto torneremo, vedere un po' quelle che sono le cause di questa ostilità. L'ultima parte, che è l'inizio del capitolo 16, come quest'odio del mondo per la comunità di Giovanni si sta esprimendo nelle persecuzioni che sta subendo, e al centro le parole sul Paraclito, sulla venuta del Paraclito che sarà il testimone nel cuore dei fedeli e attraverso i fedeli poi parlerà anche al mondo. Come dire che c'è una cornice di odio, di resistenza, di rifiuto, ma il quadro è questo dell'invio del Paraclito. Come dire che quest'odio diventa il luogo della testimonianza. Come dire, questo non dobbiamo pensarlo solamente, diciamo, nei grandi sistemi, l'odio del mondo, pensare a chissà quali persecuzioni, eccetera. Penso che poi valga anche per la vita di ciascuno, no? Che ci possono essere dei contesti di fatica, di rifiuto, in cui quello che il credente è chiamato a fare è esattamente quello che precedeva questi versetti immediati. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Ecco, questa è allora la via che Gesù indica ai discepoli, cioè poter vivere sempre da fratelli in un contesto che può essere anche quello di odio. Senza poi vedremo, non si tratta poi di vedere i buoni da una parte e i cattivi dall'altra. Il mondo attraversa il cuore di ciascuno di noi. La parabola delle grandi della zizzania ci dice che la zizzania c'è in tutti i campi e ci sarà. Questo ci dice anche di avere una certa modestia, una certa calma a pretendere appunto di giudicare, no? E invece essere attenti a come questo mondo può passare, come si può far vivo anche all'interno della nostra vita, per poter in certo modo vivere invece da figli, che accettano le parole di Gesù, vivono del suo amore e vogliono vivere anche le altre relazioni alla luce di questo.
Leggiamo il versetto 18. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me.
Ecco, questo è il versetto che opera questa cesura netta tra i versetti che precedono e quelli che seguono, e se vogliamo i versetti che sono arrivati fin qui ci parlavano un po' della vita interna, della vita della comunità, delle relazioni tra i discepoli. Adesso ci parla invece del rapporto della comunità con il mondo, e qui parla dell'odio, del mondo verso i discepoli e di quello che l'ha preceduto, che è stato l'odio verso Gesù. Gesù aveva detto nei versetti precedenti che li costituiva perché andassero e portassero frutto, e adesso si dice che il mondo vi odia. Allora, che cosa è successo? Non è successo nulla, i discepoli sono chiamati a portare ancora frutto, cioè a portare ancora avanti quello che è l'amore degli uni per gli altri. Il frutto che Gesù portava, che voleva che portassero, non era quello del convincere tutti, nel prevalere sugli altri, nel prevalere sul mondo, ma quello di, appunto, di vivere come i suoi discepoli in mezzo a questo mondo. Questo fatto dell'odio del mondo nei riguardi dei discepoli presuppone che cosa? L'esperienza che i discepoli stanno facendo nell'epoca, appunto, che è seguita la Pasqua di Gesù. Forse si aspettavano di essere accolti, che non ci fosse problema, e invece sperimentano perché la comunità sta subendo questa persecuzione, perché fallisce la predicazione, l'annuncio della parola. Però potremmo dire è un po' è il conflitto che si perpetua tra Gesù come rivelatore definitivo del Padre e il mondo, dove questo mondo appunto è un modo di pensare, di agire, no? Il mondo, il cosmo, dice qualcosa di relazioni, di come noi impostiamo le relazioni, su che cosa le impostiamo, come va il mondo, quali relazioni, su che cosa si basano. Perché aveva appena detto: questo vi comando, amatevi gli uni gli altri, e poi si parla subito di odio, esattamente l'opposto. Noi avevamo già visto nella lavanda dei piedi che faticano anche i discepoli ad accettare quel modo di vivere di Gesù. Per bocca di Pietro intervengono: non mi laverai i piedi in eterno. Perché quel modo di vivere lì sconvolge, sembra che sia un modo di fatto un po', come dire, perdente. Non viene così il regno di Dio, secondo Pietro. E questo è sempre un po' il rischio, no? Che la tentazione che per instaurare il regno di Dio bisogna avere le stesse armi del nemico, invece di avere altri mezzi, invece di fidarsi di altri mezzi. Un altro luogo, oltre ai discorsi sugli ultimi tempi, dove ritornano questi passi nei sinottici, sono i discorsi di invio dei discepoli, no? Di quando dice: vi mando come pecore, come agnelli in mezzo ai lupi. Appunto commentava Don Primo Mazzolari: per avere ragione del lupo non è necessario che la pecora si faccia lupo, non deve cambiare. Come dire, non è su questo che Gesù insiste. Allora, quello che dice: se il mondo vi odia, sapete che prima di voi ha odiato me, è esattamente questo. Come dire, fare i conti con quella che può essere una realtà di opposizione da parte del mondo. E pian piano uno scopre che questa realtà di opposizione passa dentro di sé, quando magari si vede che le relazioni che uno imposta diventano un po' simili a quelle del mondo. E a volte del mondo non è tanto da temere quella che è una ostilità palese, perché a volte magari questo ci rafforza, ci può anche rafforzare nella nostra identità. A volte sono le lusinghe, no? Pensare che se si fa così allora viene... vengo meglio tutte le cose, a livello personale, anche a livello di chiesa, no? L'acquistare più potere, no? Noi questa opposizione di Pietro a farsi lavare i piedi forse rappresenta un po' quello che nel Vangelo di Luca, nel Cenacolo, viene rappresentato come la discussione su chi sia il più grande. Cioè, discutere su chi è il più grande vuol dire portare il mondo nel Cenacolo, vuol dire che ce l'hanno nel cuore. Allora, di fronte a un Gesù che si consegna, il rifiuto di questo Gesù qual è? quello di discutere su chi sia il più grande. Questo è un modo, forse non così eclatante, però noi, in cui noi rifiutiamo il modo di vivere di Gesù, la via che Gesù ci indica. È un modo con cui noi facciamo resistenza, vogliamo distrarre questo Gesù dalla sua via, perché non ci va bene. Allora, forse anche per certi aspetti, i discepoli sono chiamati anche attraverso queste parole di Gesù a far che cosa? A mantenere il loro legame con il Signore. Quello che aveva detto all'inizio: io sono la vite vera, voi siete i tralci, allora se odiano me, odieranno anche voi. Se abbiamo la stessa linfa, molto probabilmente sperimenteremo la stessa situazione. Però questo ci dice anche che se il mondo odia i discepoli così come ha odiato Gesù, vuol dire che il legame, che l'amicizia tra Gesù e i discepoli è una realtà vera. Come dire, allora se noi avvertiamo questa opposizione da fuori o da dentro, vuol dire che il legame con il Signore c'è. E si fa questa esperienza, che poi è l'esperienza che anche nella vita è quella che forse segnala una specie di scandalo, no? Che è la sofferenza del giusto. Come dire, chi ama viene odiato. Padre Beniamino amava ripetere la frase: nessuna buona azione rimane impunita. Cioè, se io faccio del male, appunto, l'altro lo subisce, ma se io faccio del bene, probabilmente lo si paga. Lo si paga questo prezzo. Questo è un po' lo scandalo, ma che vediamo essere quasi sempre la legge secondo cui va il mondo. Se noi vediamo, spesso le persone che vengono eliminate sono le persone che cercano il dialogo, che cercano la costruzione, che cercano legami fraterni, perché gli altri sposano la stessa logica. Allora, chi è il più forte, chi è il più violento prevale, ma si elimina quello che cerca un'altra via, un'altra logica. Nel libro della Sapienza, al capitolo 2, dal versetto 12 al versetto 17, sono gli empi che parlano e dicono: tendiamo insidia al giusto. Cosa fa questo giusto? Dice: è diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. C'è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri, del tutto diverse sono le sue strade. Vedete, il giusto in questo caso è quello che smonta il gioco su cui gli empi hanno costruito il mondo. È uno che non segue la loro logica, è uno che non gioca al loro stesso gioco, e diventa insopportabile anche solo al vederlo. Una condanna dei nostri pensieri, non solo delle loro azioni, ma anche di quello che pensano dentro, che è esattamente quello di impostare i rapporti sulla logica della rivalità, del predominio, appunto su chi sia il più grande, del prevalere. E questo giusto viene anche rinfacciato di che cosa? Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. Proclama beata la sorte finale dei giusti e si vanta di avere Dio per padre. Ecco quello che fa. Si proclama figlio e si vanta di avere Dio per padre. Uno così per questi empi è insopportabile. Diventa una reazione quasi proprio che sorge da dentro, è un'opposizione forte, c'è davvero una lotta interiore tra questo. E è interessante che anche nei sinottici, quando si parla del processo che Pilato fa a Gesù, non si dice che l'avevano consegnato per la bestemmia, perché aveva una falsa immagine di Dio, ma l'hanno consegnato per invidia. Questo lo dice sia il Vangelo di Matteo sia il Vangelo di Marco. Matteo 27,18, Marco 15,10. Gesù viene consegnato per invidia. come dire, ritorno qui un po' quello che Sant'Ignazio propone nell'esercizio della contemplazione delle due bandiere, no? Cioè la vera differenza tra quella che lui chiama la sacra dottrina, tra il Vangelo e l'altro, non è su, appunto, sull'immagine di Dio, su chissà quali dogmi, eccetera, no, è che qualcuno decide di impostare la propria vita sulla ricchezza, sulla vanagloria, sulla superbia, e chi decide invece di impostarla sulla povertà spirituale attuale, sul disprezzo e sull'umiltà. Questa è la sacra dottrina. Come dire, qui è un bignami, facile da ricordare, però è tutto qui. Il rischio è che tutto il resto si pone come una sovrastruttura che giustifichi quelle che sono le nostre verità, ma che in realtà, appunto, dicono esattamente questo, sia un'espressione invece dell'odio del mondo. E allora, diciamo, la via che ci è consegnata e che qui emerge, se il mondo odia voi, sappiate che prima di voi ha odiato me, è come dire, rimanete ancora una volta. Questo non vuol dire, se il mondo vi odia, che state sbagliando strada. La strada è quella. Non è che bisogna cambiare la logica per portare il regno. Il regno viene solamente con alcuni mezzi. Gli altri mezzi Gesù li ha respinti come tentazioni sataniche. È il pensare secondo gli uomini. Questo vale dalla vita personale, appunto, alla vita della Chiesa, alla vita tra i popoli.
Possiamo forse aggiungere che questo mondo che odia non è fuori di noi, ma è dentro di noi. Cioè, nel senso che questo conflitto tra queste due logiche, tra questi due modi di stare al mondo, come Beppe diceva prima, due visioni, due atteggiamenti nei confronti del mondo, di Dio, degli altri, non è semplicemente qualche cosa che appartiene ad altre persone, ma è ancora più insidioso, è ancora più pericoloso, proprio perché questa presenza è interiore, è dentro di noi. Anche noi abbiamo una parte che ritiene che questa via, la via del mondo, come è stata descritta, sia più efficace, sia più significativa, sia migliore da seguire. Mentre la via di Gesù è una via perdente, è una via troppo debole, è una via troppo lenta, troppo faticosa, no? Il conflitto è così forte esattamente perché non è fuori, ma è dentro di noi, e quindi è una tentazione che ci insidia un po' sempre, soprattutto poi quando nelle situazioni in cui forse è un po' più difficile attraversare quella fase della nostra vita. Leggiamo il versetto 19. Se foste dal mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete dal mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo vi odia il mondo.
Bene, in questo versetto per cinque volte ricorre il termine mondo. È come proprio una presenza ingombrante, quasi soffocante. E qua si parla dell'origine. Essere dal mondo indica esattamente essere originati da questo mondo, sposare quello che deriva da questo, come se adesso ci potessimo vedere che cosa voleva dire Gesù quando parlava della vera vite, e da quella vite che noi traiamo linfa, che ci dà una vita autentica. Altrimenti se ci lasciamo raggiungere dalla linfa che viene dal mondo, appunto, andiamo su strade che portano a una inautenticità. Se foste dal mondo, in un certo senso l'amore di Gesù strappa il discepolo da se stesso. Il mondo amerebbe ciò che è suo, qua quando si dice amerebbe è quasi una sorta di ironia tragica. Il mondo non sa cosa sia l'amore. Qui potremmo dire proprio un aspetto dell'egoismo, no? Poi si verifica nettamente l'alternativa, se essere dal mondo o invece essere stati scelti dal mondo. Quello che Gesù ha fatto, quello che qui dice, no? Io vi ho scelti dal mondo. Io, diceva nei versi precedenti, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Allora, l'origine della scelta è quella di Gesù, ma qui dice, io vi ho scelti dal mondo. Lì eravate. Allora è come se Gesù offrisse, donasse ai suoi discepoli un fondamento nuovo per la loro esistenza. Li strappa da quello che era il loro legame col mondo per farli rigenerare ad una possibilità nuova. Come questa scelta, questa elezione da parte di Gesù li separa da questo mondo. E allora anche qui sono un po' riportati a trovare in quella che è stata la vita di Gesù, nelle sue scelte, la logica con cui affrontare la vita che si pone loro davanti. Come dire, la persona di Gesù si offre come possibilità di interpretare quello che sta accadendo. E allora quello che sarà chiamato a fare anche il discepolo è di accettare gli stessi strumenti di Gesù, cioè che l'odio non lo vinci con l'odio. Se affronti l'odio con l'odio lo moltiplichi, fai il suo stesso gioco. Bisogna fare un po' come si dice il guastafeste, quello che non sta al gioco, che fa esplodere il gioco. Se, non so, l'immagine che mi viene qualche volta quando si vedeva il tiro alla fune, no? C'erano queste due squadre. Se una squadra molla, cadono quelli che tengono la fune. Cioè, se io entro in competizione, allora il gioco va avanti, non si sa mai chi vince. Ma se io mi stacco da questo gioco, l'altro cade. Perché scopre che quel gioco lì non regge più, che è basato su qualcosa di diverso. Allora il dire che ci ha scelti dal mondo e non siamo dal mondo, eccetera, sta a significare anche che questo fondamento nuovo ci fa arrivare a dire che la scelta del Signore è la scelta per la vita vera, e non a non accettare le stesse armi, a far sì che davvero sappiamo riconoscere dove va il mondo e dove ci vuole condurre il Signore, altrimenti, non per far facile polemiche, no? Ma altrimenti si dice siamo attenti a tenere i crocifissi di legno negli uffici e a respingere i crocifissi in carne e ossa che si presentano da noi. Questo è, il mondo li odia. Cioè, di quale Signore qui stiamo parlando? Queste espressioni che noi troviamo in Giovanni, su cui tornare e ritornare, noi vediamo che pian piano davvero ci fanno aprire gli occhi sempre meglio, come abbiamo visto nel miracolo del cieco nato, su quella che è la realtà. Spazza via tutte le strane costruzioni e ci invita invece a vedere dove il Signore ci vuole portare. Allora questo sradicamento che Gesù opera con la sua scelta pone il discepolo in grado di camminare su un fondamento nuovo, di impostare in maniera nuova la sua vita.
Potremmo dire che la logica del mondo è la logica di tutto, è la logica della realtà, è la logica che sovraintende al mondo animale anche, no? Alla realtà intorno a noi. Pensate al ragno che prepara la sua tela per catturare la mosca e mangiarcela, e così tutta la catena alimentare che si potrebbe sviluppare. E questo è il modo con cui la realtà intorno a noi sembra andare avanti, no? Qual è la sfida di Gesù in qualche modo? Qual è la proposta di Gesù? Ebbene, che gli esseri umani, che gli uomini e le donne di questo mondo, appunto, che però non appartengono al mondo, non facciano così, vivano in un altro modo.
Non vivono secondo la logica, potremmo dire, dell'homo homini lupus, no? Come si dice, appunto, ma appunto secondo una logica diversa, che è la logica del dono di sé, che è la logica della fraternità, della giustizia. Gli esseri umani sono gli unici esseri viventi che possono fare questo, cioè che hanno dal Signore, appunto, come abbiamo detto anche nelle volte scorse, la libertà, la possibilità di non rimanere dentro questa logica che sembra, appunto, non solo la più comune, ma anche quella così accettata come normale, quasi inevitabile, no? Tutta la storia dell'uomo è costellata di questo. L'unico regno che non si fonda sui cimiteri pieni di morti è il regno di Dio, che si fonda sulla morte del giusto. Gli altri, tutti, di tutti i tempi, di tutte le epoche, sono secondo questa logica qui. Ecco, quindi è veramente ci viene offerta questa possibilità, anche quello che prima Beppe diceva, la rilettura continua di questi testi ci mette di fronte a una chiarificazione, no? Ci apre questa comprensione che effettivamente a noi è data questa possibilità. Bene, leggiamo ancora un paio di versetti, 20-21. Ricordate la parola che io vi dissi: non c'è nessun servo più grande del suo Signore. Se perseguiteranno me, anche voi perseguiteranno. Se osserveranno la mia parola, anche la vostra osserveranno. Ma tutte queste cose faranno a voi a causa del mio nome, perché essi non conoscono chi mi inviò.
Ecco qui, mentre nei versetti prima ha detto non vi chiamo più servi, ma amici, adesso riprende il termine servo, ma per spiegare, per chiarire appunto quello che sarà l'esito della testimonianza dei discepoli. Qui Gesù dice: ricordate la parola che io vi dissi. Questo invito a ricordare, l'abbiamo visto, sarà una delle azioni anche del Paraclito, quello di farci ricordare. E non è solamente un gesto che richiama il passato, ma è un ricordare che è un interpretare, un far rivivere quella parola, non tanto un ripiegarsi sul passato. E dire appunto che questo destino di persecuzione che Gesù ha conosciuto sarà conosciuto anche dai discepoli. Qui poi c'è un aspetto di la possibilità di una reazione positiva da parte del mondo. Se osserveranno la mia parola, anche la vostra osserveranno. Ecco, non sappiamo quanta possibilità, però almeno questo ci dice che anche il mondo non è fissato nel suo rifiuto. E se vogliamo, gli stessi discepoli che sono stati presi dal mondo ne sono una testimonianza. Questo ci invita anche qui, no, ad astenerci dal giudizio, a non conoscere appunto quelli che possono essere i tempi che il Signore ha in serbo per tutti. Lo sa Lui. Non sappiamo noi che cosa attraversa il cuore delle persone. Però appunto il Signore sembra lasciare questa, almeno aprire questa possibilità, e poi dice che tutte queste cose faranno a voi a causa del mio nome, perché essi non conoscono chi mi inviò. Allora, non siamo dal mondo, ma siamo, potremmo dire, dal Padre. Quella è la nostra origine. E il nome di Gesù nel Vangelo di Giovanni è il nome di Figlio. Ecco, questo è quello che non accettano, come gli empi del capitolo secondo della Sapienza. È il nome di Gesù che espone i discepoli alla violenza del mondo. Per paradossale che sia, c'è una resistenza a questa verità, il rifiuto di qualcuno che ci ama. Questo è veramente uno scontro. Quello che era il mondo, adesso è questo: essi, quelli che perseguiteranno, faranno queste a causa del mio nome, è un essi non identificato. Non si parla più neanche dei giudei come autorità, poi ritorneranno un po' velati per quanto riguarda lo scacciare, l'espulsione dalla sinagoga. Però di fatto c'è questo, no? C'è questo gruppo che appunto rimane quasi anonimo, non identificato, però Gesù affonda la radice del male, la radice dell'odio nel non conoscere chi l'ha inviato. Ma vedete, qui Giovanni ci riporta sempre le origini. Non conosciamo le nostre origini. Rifiutiamo l'amore che c'è al principio. È quello che hanno fatto Adamo ed Eva. Siamo lì. Siamo lì. Non c'è la fiducia in un padre che ci ama. Il ritenere invece che questo Dio sia un padrone assoluto, il nostro nemico, l'invidioso. Ecco, questo genera, poi diventiamo a immagine del Dio che adoriamo. Se pensiamo che Dio sia il nostro rivale, il nostro nemico, eccetera, avremo rapporti di rivalità, di inimicizia, sperando di poter prevalere sugli altri che sono nostri nemici. Non li guardo più come i miei fratelli, che mi amano e che posso amare, ma come miei nemici che mi possono portare via qualcosa, le cose, il potere, eccetera. Allora diventa davvero questa non conoscenza del padre l'impossibilità di vivere rapporti fraterni, ma anche la stessa impossibilità di accettare la propria verità di figlio amato. E tutte le lotte che si possono scatenare sono esattamente generate da questo, perché non ci riteniamo amati e abbiamo bisogno di rassicurarci attraverso delle conquiste di potere qua e là, in modo che qualcuno ci riconosca, perché al fondo, dentro di noi, non accettiamo questo. Ma riusciamo anche a scorgere, no, l'importanza. Qua non sono convinzioni che possiamo avere con la testa, ma di quella che può essere la nostra esperienza, di fare attenzione appunto a come la paternità di Dio si manifesta anche nella nostra vita e aiutare gli altri a riconoscere come si passa a questa nuova verità che dice la verità di Dio e la nostra verità un tempo.
Ventidue, ventitré. Se non fosse venuto e non avesse parlato loro, non avrebbero alcun peccato. Adesso invece non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, anche il Padre mio odia.
Ecco, dice Giovanni, è la venuta di Gesù a porre gli esseri umani, a porre noi stessi davanti alla presenza di Dio e quindi alla possibilità di peccato, quello che Giovanni chiama peccato, che non è una trasgressione della legge. Non è il non adempiere un precetto. Giovanni non vede questo peccato da un punto di vista morale, tantomeno moralistico, ma va alla radice di questo. Dice che il peccato vero e proprio è il rifiuto di credere in Gesù, non accettare in Gesù il rivelatore del Padre. Per questo dirà: chi odia me, anche il Padre mio odia. Rifiuto di credere in Gesù, rifiuto di accettarlo, di accoglierlo. E questo peccato viene equiparato qui all'odio. Chi odia me, anche il Padre mio odia. Qui vediamo che appunto non è tanto nell'ordine della conoscenza, quanto nell'ordine della volontà. È un po' un'espressione di una ribellione contro Dio. Se volete, quando citavo prima Pietro, ma che quando nei sinottici si predice la passione, morte e risurrezione di Gesù, per esempio in Marco nei capitoli 8, 9 e 10, per tre volte c'è una incomprensione da parte dei discepoli, che non è nell'ordine della conoscenza, perché capiscono bene quello che Gesù dice, è la loro vita che non lo capisce. Allora, la prima volta è Pietro che lo rimprovera, non ti accadrà mai. La seconda volta è quando discutono su chi sia il più grande. La terza volta, quando Giacomo e Giovanni chiedono i primi posti e gli altri si arrabbiano contro di loro perché li volevano. Questo è il modo con cui si odia Gesù e si odia il Padre. Ci si ribella a questo. non tanto a chissà quale dottrina, ma esattamente a questo modo di impostare la vita. E Gesù ci pone di fronte a questo. È interessante che anche Giovanni non parla di peccati, ma di peccato. Certo, non c'era bisogno, il Battista, ricordate, ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo, ancora prima della venuta di Gesù. Ma la venuta di Gesù ci pone questo proprio faccia a faccia. Ormai abbiamo la rivelazione piena di Dio e possiamo constatare davanti a Lui quello che è il nostro peccato. Sant'Ignazio, negli esercizi spirituali, quando fa fermare l'esercitante a considerare la propria vita di peccato, lo fa considerare davanti a Gesù che sta davanti lì in croce, davanti a me. Quasi a dire, proprio quando c'è la sua manifestazione massima di amore, io posso cogliere davvero qual è la radice del mio peccato. Che non è non far questo, non far quello. Quelle sono solamente delle espressioni di una radice che magari rimane nascosta, che è esattamente questa: il rifiutare in Gesù il Figlio di Dio.
24 e 25. Se non avessi fatto tra loro le opere che nessun altro fece, non avrebbero alcun peccato. Adesso invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo affinché si compisse la parola che di loro è stata scritta nella legge: mi oderanno gratuitamente.
Ecco, prima se non fossi venuto e non avessi parlato, adesso se non avessi fatto tra loro le opere che nessuno fece. Qui le opere non sono tanto i segni che Gesù ha compiuto, ma è proprio Gesù stesso che è l'opera del Padre. E adesso invece dice: hanno visto e hanno odiato e me e il Padre mio. E poi appunto annota, dice Gesù, che questo è stato previsto anche dalla scrittura, e cita appunto il versetto del Salmo che prima Stefano ci ha fatto pregare. Mi odiarono gratuitamente, un odio senza motivo, come dire, non ha alcuna giustificazione questo odio. Perché? Non si sa. È come quando non si riesce a dare una spiegazione. Certo, perché se uno riuscisse a dire quello che si porta dentro, forse riuscirebbe un po' anche a umanizzare quello che si porta dentro. E invece quando non si riesce a far questo, che poi si scatena l'odio, come Caino, che non è in grado di dire una parola a Dio che vuole dialogare con lui, cosa farà? Ucciderà il fratello. Perché non riesce a dare un nome ancora alle cose che prova e viene travolto da quello che lui sente dentro. Allora questo odio che è gratuito, che si oppone all'amore gratuito, sembra incredibile questo, ma è proprio così. È il grande scandalo della storia umana: il giusto che paga, il giusto che soffre, il giusto che porta il male del mondo. Allora è un po' quello che ci portiamo dentro, che adesso di fronte a Gesù emerge. È di fronte a Lui che ci si rivela, un po' quello che nel Vangelo di Luca diceva Simeone: segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori, luce per illuminare le genti. Vedete, di fronte a quella luce però anche le tenebre si possono scatenare. E allora è davvero questa lotta che la presenza di Gesù di fatto richiama, no? E che ci invita a fare una scelta, appunto, da che parte stare.
26-27. Quando verrà il Consolatore, che io vi invierò dal Padre, lo Spirito della verità che proviene dal Padre, quegli testimonierà di me, e voi pure testimonierete, perché siete con me da principio.
Ecco, il discepolo non viene abbandonato a se stesso. Quello che dirà anche nei sinottici: non preparate prima la vostra difesa, vi sarà suggerito in quel momento che cosa dovrete dire. Come dire, abbiate fiducia, verrà il Consolatore, quello che io vi invierò dal Padre. Notate come Gesù parli in questo momento di sé, che io vi invierò dal Padre, testimonierà di me, perché siete con me fin da principio. Cioè, come abbiamo già visto, lo Spirito Consolatore non inventa delle cose, non aggiunge altre cose, ci fa vedere come la persona di Gesù continua ad essere determinante per il credente. È lui che di fatto viene reso presente. Lo Spirito e poi anche i discepoli sono testimoni di Gesù. Cioè, per Giovanni è Gesù la parola definitiva di Dio per noi. Non c'è altro da attendere. E ogni altra cosa ci parla di questa del testimone per eccellenza. Allora, lo Spirito Consolatore ci aiuterà ad affrontare il mondo. E questo Spirito, diceva il capitolo 14, sarà inviato nel mio nome dal Padre. Prima ha detto, sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ecco, per il nome di Gesù possiamo affrontare anche quell'odio che può venire incontro ai discepoli. E anche i discepoli, come il Paraclito, sono chiamati a testimoniare. Loro sono abitati nel loro cuore dallo Spirito. Bene, che lasciano passare questa voce dello Spirito attraverso di loro. Devono aver fiducia in questo, cioè nel fatto che lo Spirito del Signore abita in loro e che appunto si sintonizzino sempre meglio con questo Spirito. Allora, se sono stati presi dal mondo, ma perché al mondo portino testimonianza, non per fuggire dal mondo. Diceva Gesù Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Ecco, allora questo mondo viene salvato attraverso appunto la presenza di Gesù in mezzo a loro. Allora, in questo la testimonianza del Paraclito, la testimonianza dei discepoli è di fatto un'unica testimonianza. L'oggetto di questa testimonianza è lo stesso, Gesù. Non c'è altro da dire, non c'è altro da donare al mondo. Fare invece in modo che ogni persona possa venire a contatto con Gesù. È quello che abbiamo visto per la Samaritana, per il cieco nato, per tutti. Portare ogni persona a questo rapporto personale con Gesù.
In tutto insieme. Capitolo 16, versetti 1-4. Di queste cose vi ho parlato affinché non vi scandalizziate. Vi faranno espellere dalle sinagoghe. Addirittura viene un'ora che chiunque vi ucciderà penserà di rendere culto a Dio. E queste cose faranno perché non conobbero il Padre né me. Ma di queste cose io vi ho parlato affinché quando verrà la loro ora vi ricordiate di esse e che io ve le dissi. Non vi dissi prima queste cose dal principio perché ero con voi.
Ecco, di queste cose vi ho parlato affinché non vi scandalizziate. Ecco, Gesù è attento, dice anche il motivo per cui ha detto quelle cose. Ecco, Gesù non vuole che venga a meno la fede dei discepoli, quello che un po' aveva detto anche a Pietro: io ho pregato per te perché non venga a meno la tua fede, perché non ti allontani, perché non vi allontaniate. E allora un po' la cura nei confronti dei discepoli è esattamente questo. E come sempre emerge che la vera motivazione è che non conoscono il Padre, non conoscono la loro origine, e il fatto che non rimangano in quell'amore, quello che vedevamo al capitolo 15, al versetto 9, quale immagine ci portiamo dentro di Dio, questo decide della nostra vita, questo decide delle nostre relazioni. E poi appunto per la comunità di Giovanni questa espulsione dalla sinagoga, avevamo visto nel brano del cieco nato, la paura di essere espulsi dalla sinagoga, che non era solamente l'espulsione da questo luogo, ma anche a livello di rapporti, di società civile, era proprio veramente una esplosione totale e non temporanea, definitiva, veramente un cambiamento di vita. E poi dire che chiunque vi ucciderà penserà di rendere culto a Dio. In questo, devo dire, nessuna religione è innocente. Però arrivare al punto di pensare che per rendere culto a Dio devo eliminare l'altro. Che ci sia un Dio che viene, a cui viene reso culto dalla morte di qualcuno. Se noi notiamo il nome che ha Dio nel Vangelo di Giovanni, Padre, che è esattamente colui che dà la vita, vediamo qui proprio siamo agli antipodi. Eppure dietro questo si può nascondere un grandissimo inganno. Chiunque vi ucciderà. È come dire, si è un po' ingannati. E questo forse ci aiuta a guardarci un po' dentro, no? A vedere appunto da dove vengono le nostre azioni. Magari non arriveremo appunto a azioni tanto eclatanti, però forse essere un po' attenti. C'era un'espressione che Martini aveva riportato in una omelia che aveva fatto nel 91, un grido di intercessione, diceva: i fiumi di sangue sono sempre preceduti da torrenti di fango. Come dire che si arriva poi a gesti eclatanti dopo che se non sono fatti alcuni e forse magari si pensava di tenerli sotto controllo, invece no. Alla fine si arriva un po' che si è accecati da quelle che sono le proprie abitudini e si va avanti così. E poi alla fine dice: di queste cose vi ho parlato finché quando verrà l'aurora vi ricordiate di esse. Cioè qui Gesù non dona parole di consolazione o di promessa. Dice: vi ricordiate, ve l'ho detto. In un certo senso questo ricordo vi darà la forza. Ma non è, diciamo, un modo di procedere paternalista quello di Gesù. Mette davanti agli occhi dei discepoli quella che sarà la realtà. E dicendo appunto, come si ricordava prima, chiunque ucciderà penserà di rendere culto a Dio, mette davanti agli occhi dei discepoli quello che avverrà anche per Gesù, che sarà messo a morte non dai pagani, ma da chi ritiene appunto di avere l'autorità per dire la verità su Dio. Allora forse questo ci aiuta ad andare cauti anche con le nostre costruzioni che possiamo farci, con i nostri tempi che ci possiamo costruire, in cui mettiamo Dio, in cui forse sono le nostre quattro certezze che sappiamo o che presumiamo di sapere su di Lui, che ci portano allo scontro con chi la pensa diversamente. Allora, da parte mia concludo forse recitando il cosiddetto presupponendo di Sant'Ignazio numero 22 degli esercizi, dove dice che ogni buon cristiano deve essere sempre più disposto a salvare l'affermazione di un altro che a condannarla, e se non potesse di trovare tutti i modi con cui poterlo fare. Ecco, io sempre più mi vado convincendo che questo presupponendum, se arriva alla fine, non so, alla fine della vita eccetera, sarebbe già una grande grazia. Che Sant'Ignazio lo presupponga all'inizio degli esercizi mi sembra una bella provocazione.
Bene, leggiamo il testo, un testo molto ricco, molto articolato, quindi possiamo soffermarci un po' e poi se qualcuno vuole fare qualche risonanza.
Tra le tante cose, quella che mi colpisce di più è il ricordare che è come se, io lo leggo un po' come, magari non correttamente, comunque come una specie di antidoto, come una modalità per non essere troppo dentro, per non perseverare nel essere nel mondo. E quello che così un po' mi ha rincuorato è che non è un'azione intellettuale o un buon proposito, ma è grazie al Consolatore, perché nel capitolo precedente diceva: il Consolatore che il Padre manderà vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà. E quindi non so se è corretto, ma comunque il collegamento è per me che questa azione del ricordare, che può essere uno strumento per non essere affogati nel mondo o per ritornare o restare o dare retta di più alla via del mondo, e grazie ancora una volta al supporto del Consolatore, ecco, che ci aiuta a farlo.
A me è risuonata una notizia letta stamattina. Stavo cercando quando Gesù dice appunto che chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. I bambini salvati a Gaza, che è stato definito da politici israeliani un assurdo etico, no? Proprio questo ribaltamento totale, i bambini sono, no? Davvero l'innocenza, cioè il pensare che salvare dei bambini sia un assurdo etico, ecco. Mi è proprio tornata in mente questa notizia che mi ha scioccato stamattina.
Mi colpiva più di altre volte il passaggio tra i brani della settimana scorsa e questi, questa compenetrazione dell'ambiente più intimo del gruppo e quello invece del mondo che abbiamo sentito oggi, come appunto due ambienti assolutamente non separati, ma proprio appunto compenetrati, l'uno alimenta l'altro e viceversa. E poi nel corso in questo brano, come sottolineavano sia Beppe che Stefano, tante domande sono emerse su cosa impostiamo le relazioni, insomma, come si manifesta la paternità di Dio nella nostra vita, da che parte stiamo. Tante domande molto provocatorie che credo che possiamo capire e a cui possiamo rispondere solo mantenendo questa compenetrazione degli ambienti, diciamo, più domestici e anche insomma più vicini, più stretti, e gli altri, insomma. E quindi mi sembrano così delle provocazioni particolarmente interpellanti.
Bene, possiamo concludere qui. Come sempre, finiamo insieme nella preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Bene, allora grazie a tutti. Ci facciamo anche gli auguri di buona Pasqua, perché appunto martedì prossimo non ci vediamo, perché appunto è martedì santo e quindi siamo in prossimità della grande festa, mentre il nostro appuntamento sarà per il 16 di aprile, quindi praticamente quasi un mese, abbiamo un mese per meditare su questo brano che abbiamo oggi spiegato, perché invece forse diciamo anche del 9.
Allora sì, forse diciamo sì, anche del 9.
Vai.
No, voglio dire, perché settimana prossima, per chi vuole, alle 19, il lunedì, martedì e mercoledì, nella chiesa di San Fedele, ci sono degli incontri di preghiera con delle lezioni, per cui non siamo sfaticati. Il lunedì c'è Padre Stefano, il martedì ci sono io, per cui lavoriamo in trasferta. Mentre il 9 aprile, come quasi tutti sanno, chi non lo sa lo apprende in questo momento, è l'anniversario della morte di Padre Filippo Clerici, e noi quel giorno alle 21 celebriamo un'Eucaristia qui in parrocchia, ricordando Padre Filippo e tutti quelli dei vari mondi di ACF, MCF, Selva, eccetera, per cui cerchiamo di mantenere, quando c'è già l'avviso sui siti, ecco, cerchiamo di mantenere quando è possibile quella data. Quest'anno è di martedì 9 alle 21. Sì. Ecco, per cui invece la lezione riprenderà il 16
di aprile.
Ci vediamo da risorti.
Esatto.